Enrico San Giorgi, facciamo una ulteriore focalizzazione sulla parte energetica e poi passiamo la parola agli amici internazionali che ci raccontano il loro. Anche qui, 8 minuti sarebbe preferibile.
Sì, buongiorno a tutti. Sono il direttore del Dipartimento Marconi dell'Università di Bologna, che è il dipartimento che si occupa di tutto quel ventaglio di tecnologie che vanno dalle rinnovabili di tipo elettrico alle telecomunicazioni, all'elettronica e così via. È un intervento leggermente diverso dagli altri, perché ovviamente vi parlerò dal punto di vista tecnico. Voglio in 8 minuti cercare di darvi qualche spunto in avanti per capire, dal punto di vista delle tecnologie che sono e saranno a disposizione, quali sono alcuni degli strumenti, starò molto stretto, che le città e le comunità avranno a disposizione nei prossimi anni. Quindi parliamo solo di energia e parliamo di quello che oggi passa sotto il nome di smart grid, quindi un'infrastruttura che, come vedete da questo piccolo schema, ha all'interno delle zone degli impianti di produzione di energia, degli impianti domestici o pubblici di consumo, di accumulo e di trasporto di energia. Il concetto di smart grid è diventato un concetto centrale nel momento in cui la struttura della produzione, dispatchment e uso di energia è stato totalmente rivoluzionato dalla presenza di fonti localizzate, anche di piccole entità, ma di grande numero. Tanto per darvi qualche immagine quantitativa, questi sono risultati che sono stati recentemente pubblicati in un progetto europeo, che è PV Grid. Oggi in Europa sono installati 100 gigawatt di picco. Le stime parlano di un raddoppio di questa, anzi di, scusate, di una moltiplicazione per 3 di questa capacità per il solo fotovoltaico di qui al 2020. La maggior parte di queste installazioni, la metà circa, sono installazioni a bassa tensione, vuol dire che sono compatibili con il modo di distribuire l'energia che abbiamo a casa nostra. Sono meno compatibili col modo in cui i grandi distributori hanno distribuito l'energia elettrica fino ad adesso, cioè con le medie e con le alte tensioni. Quindi, rispetto a una volta, abbiamo dell'energia realizzata a bassa tensione. Il modello standard ci dice che l'andiamo a vendere al distributore ad alta tensione, il quale poi la ridà di nuovo all'utente finale. Gli effetti della penetrazione delle rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, nelle griglie a bassa tensione, li ho cercati qui di concentrare in alcuni punti, portano e stanno portando a delle grosse criticità. Menziono qualcuno senza entrare nei dettagli tecnici. Capite che la cosa più importante è la generazione intermittente. Oggi, se guardate guardavo prima a una fotografia del satellite di questa mattina, abbiamo l'Italia divisa totalmente in 2 parti, da Bologna ad est e da Bologna ad ovest, sole e non sole. C'è probabilmente un fattore 10 di differenza di produzione di energia a seconda che uno abbia il proprio impianto nel tetto posizionato da una parte e dall'altra. Ci sono, come vedete qui, delle interazioni negative tra i vari produttori e quindi in generale un abbassamento della qualità della produzione di energia. Una delle soluzioni a cui si sta seriamente pensando è questa che vedete descritta nelle ultime righe, cioè quella di mettere insieme dei cluster, per esempio di qualche centinaia di utenti, che in una maniera di tipo co-op possano scambiare energia al proprio interno e interagire con i grandi distributori in maniera coordinata e in qualche modo con maggiore capacità di negoziazione. Queste che vengono chiamate mini low voltage mini grid. La struttura di una low voltage mini grid è questa. In maniera molto semplificata, avete delle case, quindi degli utenti domestici, dei condomini. Alcuni di questi possono aver investito anche in dei modi per storare, per immagazzinare l'energia. Questo seguirà eventualmente il trend di costo di questi oggetti, e questi 500, 300, 400 utenti sono organizzati per scambiarsi in energia e venderla o comprarla esternamente nei momenti in cui ne hanno di più oppure devono acquistarla. Nella comunità tecnico-scientifica si tende a pensare che questo delle microgrid in futuro possa essere una soluzione che risulta vincente da entrambi, quindi quella che, come ho scritto qui, è una win-win solution, perché può risultare vincente da parte degli users, degli utenti, in quanto riduce drasticamente le perdite e riduce i costi, perché ovviamente l'energia che ci si produce in loco è molto meno costosa. Un pochino più complicato, ma dal nostro punto di vista bisognerebbe spingere in questa direzione, dovrebbe essere una soluzione ben accettata anche da coloro che fin oggi ci hanno venduto l'energia, perché potrebbero avere a che fare con una controparte che è il cliente, che è una controparte più organizzata e con meno granularità. Questa è la visione di lungo periodo. Ancora 3 minuti, perché queste cose non sono solo teoriche, ci sono dei progetti e dei team che ci stanno lavorando. Vi porto la testimonianza di un progetto europeo, che è questo qui. Il progetto si chiama E2SG, Energy to Smart Grid. È un progetto della piattaforma di elettronica ENIAC, che mette insieme una trentina di partner di 9 paesi europei e che si occupa esattamente di queste cose. Una notizia interessante dal punto di vista dei partner, adesso nella prossima slide vi faccio vedere i loghi dei partner, nei quali ovviamente c'è la mia università, sono tanti, però ve ne faccio riconoscere qualcuno. Ci sono le industrie di elettronica per energia più importanti d'Europa, che sono ST e Infineon e NXP, che sono i 3 grandi. Però ne vedete un altro di marchio, che è questo, che è quello di ERA. Quindi ERA è per una delle prime volte in cui una utility viene coinvolta su un progetto che è di livello molto più alto per mettere a disposizione un campo di lavoro dove testare questo tipo di strategia. Vi faccio vedere, sto per terminare, una cosa carina, che è proprio come usiamo il partner, come il partner ERA interagisce in un progetto di questo genere. Questa è la rete di distribuzione in media tensione di Imola, va bene, con circa 200 km di cavi, 3 cabine primarie e 2 trasformatori da 30 megawatt. Ora, se noi introduciamo in questa rete i punti dove oggi viene generata energia, che appariranno come puntini gialli, guardate, la situazione è di questo tipo. Abbiamo 700 clienti attivi solo nel circondario di Imola. Quelli connessi in media tensione hanno una capacità di generazione di 150 megabit di picco, mentre quelli in bassa tensione una capacità di 13 megabit. Questa è la realtà con cui oggi, non domani, abbiamo a che fare, e una realtà in cui, se non introduciamo dei modelli comportamentali e quindi di intelligenza nella gestione dell'energia, stiamo letteralmente buttando al vento tutto quello sul quale abbiamo lavorato. Vi faccio vedere una slide tecnica, che è tipicamente tecnica, quindi non entro assolutamente in questi grafici da ingegnere molto noiosi e che attirano poco, per dirvi che cosa vogliono fare questi tipi di studio. Vogliono cercare, per esempio, di usare le fonti localizzate per migliorare la qualità dell'energia. Cioè, mentre una volta io avevo la grande centrale che immetteva energia nella rete, non sapeva esattamente cosa succedeva in fondo, perché ovviamente non aveva lo smart meter nella casa del cliente, e quindi faceva delle stime. C'è un problema che gli elettrotecnici chiamano potenza reattiva, di cui non va noio, dovevano cercare di minimizzarla, facevano delle stime e buttavano la rete. Oggi non è più così perché abbiamo 700 punti di energia realizzata, allora noi possiamo usare quei 700 punti non solo per introdurre energia, ma per migliorare le caratteristiche di qualità della rete, e questi studi stanno andando esattamente in queste direzioni. Quindi bellissime cose nel futuro, voi che avete la responsabilità di guidare anche coloro che non sono esperti del ramo, guidare in questa strada affascinante e complicata, siete le persone sulle quali contiamo per i prossimi anni. Grazie.
Grazie.